Ancora Pio XI definisce la laicità un'idea falsa e pericolosa. No. Anche se c'erano stati, sapete, i cattolici liberali della fine Ottocento, li si chiamavano liberali proprio perché cercavano di sposare con la Chiesa le idee della libertà, no? C'erano stati sempre degli spiriti convinti che la laicità non era necessariamente nemica della religione. Quindi per un verso da noi cattolici liberali, ma pensate anche a ciò che è successo in America, il pluralismo religioso degli Stati Uniti e quindi una notevole laicità nel rispetto delle religioni, valorizzazione delle religioni. Pensate anche alle chiese della Riforma che non sono state contrarie a una certa laicizzazione della società. Ecco, questo filone in realtà è arrivato alla riconciliazione tra la Chiesa e la libertà con il Concilio, che sapete poi è stato la causa dello scisma di Lefebvre ed è comunque uno dei luoghi della polemica dei tradizionalisti, no? Il decreto in assoluto più pericoloso per i tradizionalisti di tutto il Concilio è evidentemente, ma si capisce, il decreto sulla libertà religiosa, perché lascia cadere i diritti della verità, appunto, no? E comunque il Concilio segna un tornante decisivo nella storia dei rapporti tra l'idea di laicità e cristianesimo. Per la prima volta la Chiesa Cattolica riconosce la legittimità della libertà di coscienza per tutti gli uomini e non soltanto per gli aderenti alla religione vera, appunto. E questo riconoscimento viene fatto non solo per ragioni tattiche, quindi come tolleranza, ma perché è coerente con la propria fede. Il Concilio scavalca in qualche maniera l'alternativa tra verità e libertà. È la verità stessa che fonda la libertà di coscienza. La verità è tale solo se viene riconosciuta, no? Quindi il soggetto è incluso nella verità. Queste, sai, è la verità che fonda la libertà di coscienza. O se volete, diciamolo in maniera più semplice, la natura dell'atto di fede esclude che possa essere costretto. Esso può solo essere una libera e ragionevole adesione. E questa, guardate che se guardiamo un po' la storia così, un po' serenamente, è proprio una conversione della Chiesa questa, grossa. Una riscoperta che la Chiesa fa della rivelazione cristiana, no? Vedete il principio evangelico della Chiesa, che la riforma ogni volta. Qui funziona evidentemente. L'apporto della rivelazione cristiana che autorizza a dire che l'idea di laicità, come si dice, è armonizzabile con la fede cristiana, addirittura ha origini cristiane, appunto. Questa linea del Concilio verrà confermata da Paolo VI largamente, da Giovanni Paolo II, da questo Papa, evidentemente Benedetto XVI, quindi è una linea su cui non ci sono riserve nel cattolicesimo recente, attuale, chi più con gesti, chi più con discorsi, certo, pensate a Assisi per Giovanni Paolo II. Questa conversione del cattolicesimo, chiamiamolo così, no? Non risolve certo i problemi né di queste democrazie estremamente fragili e quindi di una laicità concreta che in realtà deve purificarsi continuamente dei suoi pregiudizi. No, alcune volte resti meravigliato però capisci anche guardando la storia dell'ignoranza e della credine antireligiosa, antiecclesiastica anche, no? Però non è facile neanche dire, guarda che noi siamo liberi, siamo aperti, dopo che secoli cioè bisogna anche storicizzare le cose, eh? Comunque dalla fragilità di una laicità storica, concreta, civile, che deve continuamente ridefinire, ricontrattare il patto che la tiene insieme e deve imparare, deve saper rispettare e valorizzare tutte le sue risorse, anche quelle sapienziali e religiose, no? Cioè laicità di per sé non dice esclusione dalla religione, che laicità del cavolo è quella lì. Cioè laicità dice appunto la capacità di rispettare la libertà di tutti e di mettere in comune quello che costituisce il patto. E quindi per esempio nella laicità all'italiana mi pare che la tradizione cattolica sia un elemento fondamentale da prendere in considerazione. Purché però la Chiesa lo giochi sul piano sociale e politico laicamente, non pretende di entrare come una lobby la quale chiede di essere riconosciuta nelle sue verità socialmente. Voglio dire, tu Chiesa, se vuoi far crescere la laicità di questa nazione, devi avere dei cristiani così bravi che nel vivere i valori familiari, economico, politici, culturali, assistenziali, sanitari, politici, propriamente politici, sappiano trasfondere in questa cultura pluralistica con tutti, sappiano trasfondere la loro sapienza e la loro tradizione cristiana in termini godibili laicamente, come si può dire. Invece i laici cristiani vengono ridotti, zittiti, a andare a messa in chiesa a sentire il predichino. Il contratto con la società le fa l'autorità ecclesiastica, su certi punti precisi di riconoscimento di certe cose, ma non può durare alla lunga una cosa così. Cosa tiene in piedi la morale impedendo che una legge entri per 2 anni, per 3 anni? O cambi l'ethos, o non tiene in piedi contrattando le leggi col tal governo, col tal altro, Cioè siamo un po' disperati, mi pare, no? Dobbiamo offrire un cristianesimo vissuto, non un cristianesimo lobbistico che contratta, facendo finta che dietro è forte, che ha dietro chissà che. Quindi comunque c'è una laicità concreta che deve continuamente ridefinire il patto che la tiene unita e quindi saper valorizzare tutte le sue risorse. Questo è uno dei grandi problemi della laicità di queste nostre democrazie. È troppo debole, è troppo frantumata, non si confronta sulle vere questioni che tengono insieme la società. Cioè, torniamo ai discorsi che facevamo all'inizio, no? Non si può con un puro economicismo tenere in piedi una società. Perché le questioni che riguardano la famiglia, o il morire, o il soffrire, o l'educare, sono questioni centrali della civiltà e quindi della laicità, no? Ma questo dobbiamo capirlo anche noi, non possiamo dire, e allora accettate la fede cristiana. No. Cioè, allora tu dai il tuo contributo per quelle robe lì. D'altra parte cioè non è che siccome l'abbiamo detto al Concilio e abbiamo chiarito che rispettiamo la libertà di coscienza, la laicità della costruzione sociale, non è che abbiamo risolto tutti i problemi, né la laicità ha risolto i suoi problemi, ma neanche noi, perché questo esige un cristianesimo anzitutto più libero, la famosa scelta religiosa fatta dall'azione cattolica e poi in genere dal cattolicesimo italiano, soprattutto con Paolo VI, perché poi invece è entrato soprattutto la preoccupazione, scelta religiosa sì, però incidere sulla storia, incidere sulla società, sulla cultura cristiana, no? Giustamente la preoccupazione, però è entrata con accenti quasi integristi, capito? Quasi che i cattolici avessero una cultura già fatta che vanno a portare. Queste sono le due anime anche del cattolicesimo attuale, no? Perché a chi fa la scelta religiosa e poi si mette nella costruzione storica, civile, insieme agli altri, a mediare i suoi lavori, i suoi valori e a costruire insieme le condizioni, si dice no, voi calate le braghe, rinunciate all'identità. siete appunto, come si dice, il fermento che si perde nella mano, invece bisogna essere la lampada accesa. Allora la lampada accesa è quella di chi dice che noi salveremo lo smarrimento di questa società riaffermando chiare quali sono le verità e poi facendo una grande opera di cultura. Però lo capisci il pericolo di fare la cultura cattolica, che ha detto con le tue opere, no? Come fosse un'altra società che chiede alla società persa, laica, dei riconoscimenti, ma che si autoproduce, no? Mi pare che anche, non so se avete la dabbenaggine di leggere Comunità Redona, alcune di queste cose anche negli ultimi mesi ci sono. E anche il prossimo numero, che parlerà del convegno di Verona, rielabora questa presenza delle due linee del cattolicesimo italiano, che sono un po' riconducibili a queste cose, no? Allora i problemi che restano aperti per noi cristiani anche dopo il riconoscimento di principio della laicità è quello di un cristianesimo più libero, che deve trovare lo stile di una nuova presenza in queste società laiche. E quindi, per esempio, deve imparare sul piano della laicità. Non puoi andare coi paramenti a dire io ho avuto la verità. Devi imparare le vie del consenso e del convincimento, democratico appunto. E poi devi imparare le vie di una proposta libera di adesione al Vangelo. Per questo, per fortuna, se la prende la gente, la libertà. No, non c'è bisogno di impostarla. Però capite che dipende molto poi dal nostro atteggiamento riconoscere che la fede ha una natura libera e che il Vangelo è una proposta. E poi le vie, evidentemente, quella che si dice una cultura, per una mediazione etico-culturale delle nostre ispirazioni, più che dei valori, perché mica abbiamo dei valori già fatti noi. Abbiamo il passaggio di Gesù e certamente una serie di coerenze di questo passaggio di ispirazioni, ma poi anche la cosiddetta dottrina sociale non è un insieme di dottrine, è un tentativo in un certo problema, in un certo periodo storico, di concretizzare un discernimento ispirato al Vangelo, ma l'ispirazione al Vangelo deve continuamente camminare. La dottrina sociale non conteneva niente sul problema dell'immigrazione, dobbiamo affrontarlo alla luce del Vangelo, ovviamente, ma il Vangelo non contiene la soluzione di questi problemi, né i principi. A me piace chi dice, oh, la verità è sempre quella, doela, chi? C'è l'uomo che cammina e il Signore lo accompagna. Mi sa che ci siamo persi, però ve lo devo confessare. Che me gira de che gira da là, arda de che arda da là. Lasciatemi recuperare un momentino, perché ho pensato. Calma, vedrete che il filo torna. Cioè, mi pare, abbiamo introdotto il... Però correggetemi se le mie che è la nostra. Abbiamo introdotto il discorso sulla laicità, perché sembrava... Beh, anzitutto... È suggestivo il fatto che un valore così moderno è ritenuto così addirittura anti-ecclesiastico, addirittura sia in qualche maniera un valore molto cristianizzabile, se non addirittura cristiano per alcuni versi. Ecco, ma l'esempio serviva per l'indicazione che stiamo cercando nel leggere questo fenomeno complesso del rapporto tra cristianesimo e modernità, in particolare con l'illuminismo, no? Taylor, Charles Taylor, quello che vi ho citato più volte, le fonti dell'io, le sorgenti dell'io, che analizza con questa categoria dell'io tutta la modernità, sostiene esplicitamente che l'umanesimo laico ha innegabili radici nella fede giudeo-cristiana. E dicendo questo dice quello che diceva Max Weber, cioè del radicamento religioso della modernità e delle potenzialità razionalizzatrici che hanno le religioni della trascendenza. Cioè, il discorso che facevamo in rapporto alla Bibbia, cioè l'idea che questo mondo ci sta portando a un altro mondo, giustifica radicalmente la passione per trasformare questo mondo, per non subirlo, appunto, per non lasciarlo perdere. L'interpretazione della rivelazione biblica come processo paradossale di uscita dalla religione, come dice Gaucher, si collega all'analisi che faceva all'inizio del Novecento un grande ebreo, Rosenzweig. La religione ha la funzione di restituire il mondo alla sua realtà non religiosa. Cioè caratterizzava il monoteismo come una sorta di antireligione, no? Dove il sacro diventa l'uomo, la storia, no? E questo rapporto tra modernità e cristianesimo lo si può cogliere, facciamo un ulteriore passo di questo raccontino storico che parte dalla Bibbia, poi arriva all'illuminismo, lo possiamo trovare in un'altra situazione paradossale che è quella del marxismo, dove si vede appunto in qualche maniera la speranza cristiana diventata folle, travestita, nella tesi undicesima su Feuerbach. Marx scrive: i filosofi non hanno fatto finora che interpretare il mondo in diverse maniere, si tratta invece di cambiarlo. E nell'introduzione alla sua tesi di dottorato sulla differenza della filosofia della natura in Democrito e in Epicuro, nel 41, quindi ha 23 anni Marx, dice: Prometeo è il primo santo, il primo martire del calendario spirituale. C'è tutta l'idea del messianica del marxismo, storico-messianica del marxismo, cioè viene proclamata la volontà di cambiare il mondo e viene celebrata la pretesa prometeica di vincere la fatalità che imprigiona l'uomo in un destino deciso dagli dèi. Ecco, in questo senso la rivoluzione che Marx accende nell'Ottocento è una forma di escatologia giudeo-cristiana, ma laicizzata e rovesciata in qualche maniera. L'ideologia che si elabora e che darà luogo a uno dei due grandi totalitarismi del secolo rivendica il suo deciso ateismo. Essa denuncia con una rabbia aggressiva l'oppressione dei preti e vede nella religione l'oppio dei popoli. Il materialismo dialettico proclama la sua volontà di finire con queste favole o con queste superstizioni da cui l'uomo va liberato. Ed è ciò che verrà anche in pratica intrapreso. Nella Russia leninista il cristianesimo sarà perseguitato e si cercherà con tutti i mezzi di sradicarlo. E questo è il paradosso straordinario, perché per ciò che riguarda la promessa, l'essenziale del messaggio comunista è molto vicino al giudeo-cristianesimo, è il più vicino di qualsiasi altra tradizione di pensiero. Si potrebbe dire addirittura che esso ne è l'escrescenza, la duplicazione genetica. L'avvenire radioso, i domani che cantano, le promesse, insomma, anche le formule sono tratte dal profetismo biblico. Ciò che dall'inizio degli anni 30 un osservatore particolarmente interessato alla rivoluzione sovietica vedeva. Hitler, rendendo un omaggio ambiguo al marxismo, da cui dice di aver imparato molto e al quale riconosce di avere le prospettive giuste, gli rimprovera però la parentela con il cristianesimo e la sua colorazione giudeo-talmudica. Sempre quel libro che avevo detto, Hitler mi ha detto, di Rauschning. Cioè, agli occhi di Hitler, cristianesimo e giudaismo si equivalgono, giudeo-talmudico, biblico. Questa filiazione via Hegel genera il marxismo. Per quanto riguarda la volontà del marxismo di proiettarsi nel futuro, di lavorare per un mondo migliore. Quindi, quando gli avversari del marxismo lo assimilano a una religione laica perché fanno vedere le forme quasi liturgiche che rivestiva il potere marxista, la potenza del dogma, la repressione del dissenso, l'apparato delle cerimonie, la devozione per i commissari preti, gli eroi proletari, i martiri. Sì, sono cose, sono vere evidentemente, però sono aneddotiche, capite? Perché l'essenziale è che il marxismo procede dal cristianesimo non nelle forme, ma nel suo fondo. Quando si cita del resto la famosa frase di Marx, che dice che la religione è l'oppio del popolo, si lasciano in genere stare le due frasi che precedono, e che invece la fanno leggere in maniera molto diversa. Dunque, l'affermazione di Marx intera è questa: la miseria religiosa è contemporaneamente l'espressione della miseria reale e la protesta contro la miseria reale. Capite? La verità della religione è di essere la protesta contro la miseria reale, la maschera, la cui verità è la protesta alla condizione miserevole. La religione è il sospiro della creatura affranta, l'anima di un mondo senza cuore, allo stesso modo in cui è lo spirito di uno stato di cose in cui non c'è spirito. Essa è l'oppio del popolo. Ma detto in qualche maniera benevolmente, nel senso di... il poveraccio, appunto, ha questo dolce da leccare, ha questa droga da sollevargli la miseria, la religione. Questi sommarissimi richiami storici ci aiutano anche, arrivando ai nostri giorni, a capire ciò che sta avvenendo nel nostro rapporto con il tempo e con la storia. Il cambiamento è molto più radicale di quello che noi immaginiamo, no? La modernità disincantata non si è accontentata di congelare le promesse del futuro per esaltare il presente. Non ha solo perso la rappresentazione del futuro, ma rinuncia poco alla volta a agire volontariamente sul cammino del mondo. Rinuncia a cambiarlo, appunto. Quindi tutte quelle vanterie che ho sentito in giro in questi anni, quando uno confessava ingenuamente di appartenere all'epoca 60, sono i poveracci dell'ideologia del futuro, capito? Moltissimi giovani in questi anni, ma anche in seminario, si vedeva questa roba qui, anche l'idea di cambiare la Chiesa, è una cosa fuori moda, lui è esaltato, gli è rimasto un rimasuglio di cose che nessuno più, ma è vero, purtroppo è vero. C'è l'idea che non ci sia più nelle giovani generazioni, ma dico giovani generazioni non per dire i ragazzi in particolare, dico le generazioni di adesso, l'idea di qualcosa che stiamo trasformando. Ma questo è terribile, secondo me. Quindi La modernità non solo rinuncia a rappresentare il futuro, ma rinuncia a agire sul cammino del mondo. L'eliminazione progressiva della politica, la sostituzione della democrazia con la società di mercato. Anche qui ti prendono in giro, no? Ti lasciano fare tutti i discorsi che vuoi, tanto che conta il mercato, sono i soldi. Ti frego sempre, capito? Il rifiuto o l'incapacità di formulare un progetto comune. Tutto questo, provate a pensarci un po', corrisponde a un ritorno del destino, nel senso antico del termine, a un lasciarsi portare dal corso del mondo. Questa non è un'ipotesi gratuita. L'economista britannico di origine austriaca Friedrich von Hayek è morto nel 92, premio Nobel dell'economia 74, uno dei luminari del liberalismo, no? Ha lavorato molto su quest'idea dell'illusione di razionalizzare il processo. Lui chiama, mi pare, costruttivismo la volontà di agire sul corso delle cose, che invece deve restare semplicemente affidato alla regolazione del mercato. Cito questa presa in giro che lui fa, questa ironia che fa sul costruttivismo. Chiamo costruttivista quella categoria di persone che pensano di avere la capacità intellettuale di organizzare tutto intelligentemente. Invece dall'altra parte si trovano coloro che sono coscienti che noi siamo immersi in un processo che fa parte di un meccanismo di decisioni che noi non possiamo controllare. Ecco, a me pare che questa frase traduca bene la tentazione del liberalismo, quella di rinunciare a ogni specie di volontarismo che vorrebbe perturbare la perfetta orologeria del mercato. Così la trilogia mercato, tecnica, media è in realtà l'incarnazione, sono le erinni, come si chiamano, del destino, sono l'incarnazione di un destino ingovernabile, al quale basterebbe abbandonarsi con fiducia. E qui si dice che negli anni 90 negli Stati Uniti molti scritti, molti saggi sono stati pubblicati che trattano esplicitamente di questa messa fuori controllo della nostra storia. Questo carattere meccanico, costringente, di destino, appunto, no? Se è così, questa è la grande minaccia che incombe su di noi. Stiamo voltando le spalle all'esigenza democratica suprema, cioè quello che dovrebbe in qualche maniera stare al centro del nostro intenderci, del nostro mettersi d'accordo. E cioè quella di governare noi stessi. Stiamo rinunciando all'idea di governare noi stessi. Cioè come uno sulla barca smette di remare, insomma adesso va dove vada. La gravità di quest'ipotesi o la verosimiglianza di quest'ipotesi dà il vero senso a alcune tendenze paradossali dell'etica contemporanea, della filosofia contemporanea. Ve ne cito due o tre per finire. E vi ringrazio proprio tanto che non avete urlato, non avete bestemmiato. Allora, due o tre tendenze filosofiche. Ma oggi anche la filosofia non è in genere, quando avviene così, è come la New Age, capito? Cioè tra siringa e ti intacchetta dorme. Beh, la prima tendenza è quella che un filosofo della cultura francese, Châtelet, chiama questo specie di nietzscheanismo da salotto. questa forma un po' infantile dell'egotismo moderno che esalta l'istante e spinge al piacere immediato, questo vitalismo un po' istintivo, hai capito? Poi lo sballo non so se è molto lontano, non so, non mi pare, però questa ricerca della sensazione, della vitalità del momento, poi si spegne le luci, capito? Könnte ne hot, un momento. Conosciamo mille esempi di queste recite un po' comode, un po' irresponsabili. E la cosa straordinaria è che tante volte si proclamano sovversive, insolenti, mentre invece fanno il pelo all'aria del tempo. Capito? Sta roba qui è proprio facile da assumere. Con l'aria che gira, voglio dire. L'invocazione del vitalismo pagano e anche il riferimento enfatico all'eterno ritorno, al non senso appunto di un percorso, concordano perfettamente con l'ideologia indivisibile del liberalismo. Perfetto. Ugualmente ambigue, anche se più rispettabili, diciamo, sono quelle nuove forme sapienziali consolatrici che i filosofi più mediatici propongono all'opinione e sono forme modernizzate di epicureismo, di stoicismo, che insistono sull'arte dell'essere felici, capito? Proprio si sfiora molto l'idea della tecnica dell'essere felici e sulla magnificenza dell'istante che passa, tutta roba preferibile a un futuro idealizzato che nessuno sa cos'è, capito? Allora si raccomanda a ciascuno di costruire la sua felicità con una nuova modestia. Contentati. Hanno il vantaggio di offrire un rifugio, una soluzione di attesa, un mezzo per sfuggire al senso della catastrofe o al nichilismo, appunto. Provengono probabilmente, sai, è molto vicino all'idea che comunque ci prende tutti, no? Di andare una casina, in campagna, con i ritmi rallentati, no? Di mollare sta roba qui che ci ossessiona, lo stress, no? È una reazione giusta all'accelerazione insopportabile di questa corsa della modernità, che giustamente non va da nessuna parte, questo è il Busillis, perché se uno deve correre, però in qualche maniera ha la sensazione che va da qualche parte, lo fa. Però se uno comincia a dire, ma chi va a fa corde e chiederà perché cosa? La sera c'è pal sol. Questo ricorso alle diverse scuole di saggezza greche o orientali esprime legittimamente un'aspirazione al respiro, appunto, all'arresto, all'immobilità della felicità del momento. Per l'essenziale, comunque, queste sapienze rifiutano l'idea di progetto e di speranza. La stessa cosa, ma non voglio appunto, si potrebbe dire del nuovo fascino che ha in Occidente il buddismo. È vicino, mi pare, a questi, rispettabilissimo evidentemente, però rischia tanto di essere un palliativo a questo svanire del futuro e alla scomparsa di questa volontà democratica di costruzione, no? Che era il nostro patrimonio, che detto di vabbè col diritto di siringam, va bene, però appunto permetti che lucidamente mettiamo a tema queste cose qui e non diciamo che è tutto uguale, che tanto non, no, ognuno cerchi il benessere che riesce a cavarsi da questa situazione. se siamo uomini che hanno ricevuto un'eredità storica, e io aggiungo anche se siamo cristiani che hanno capito qualcosa della consegna testamentaria, no? Il buddismo appunto permette, il rischio è di accomodarsi al presente, esprime un'aspirazione al distacco, percepito come il mezzo estremo di riconquistare insieme la libertà e la pace. L'obiettivo è nobile, però il sintomo mi pare trasparente di questa crisi, di questo cedimento. Ecco, questi atteggiamenti mi pare abbiano in comune un punto. Conducono tutti a rinunciare a una volontà di pesare sul corso della storia. Però l'esito di una tale rinuncia così saggia è abbastanza facile da definire. Per riprendere la terminologia del Salmo con cui abbiamo iniziato questo percorso, no? Questo atteggiamento significa che si accetta una volta per tutta di lasciare il mondo nelle mani dei realisti o degli stolti, e spesso sono gli stessi. Perché i realisti, quelli che hanno in mano la palanca e quindi fanno girare il mondo, non sono molto saggi. Dico come atteggiamento, lo dico il singolo evidentemente. Beato l'uomo che non siede in compagnia degli stolti e non va sulla via degli empi, no, perché andrà in rovina. Cioè, voglio dire, questa rinuncia al destino, questo cedimento al destino e questa rinuncia al senso della storia è evidentemente foriera di svuotamento della vicenda umana. C'è poco da fare, uno può anche avere un po' di benessere lui, però dovrebbe preoccuparsi se la corriera va avanti, insomma, no? Va bene, va bene, va bene.